Buongiorno, siamo, vi abbiamo fatto attendere, ma siamo qui, vagamondo anche questo sabato mattina, sono le 12:10.
Tranquillizzatevi, ci siamo, perché gente ha cominciato a chiamare dicendo: ma quando inizia Vagamondo? Quando inizia Vagamondo?
Che fate,
ci
siamo, che fate?
Siamo qua. Siamo pronti a partire, oggi si parla di...
Lavoro, è una nuova puntata della serie di cui ci stiamo occupando in particolare da quest'anno con maggiore intensità, e oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata a due situazioni di lotta, una diciamo più locale, ovvero la fiera. Ne parleremo meglio con Alvin, che oltre ad essere un redattore di Vagamondo che voi conoscete bene perché ha condotto più di una puntata, è anche un lavoratore della fiera, e in qualità di lavoratore della fiera ci racconterà la lotta che negli ultimi mesi ha visto protagonisti alcuni di loro e che ha portato a casa alcuni importanti risultati. Tanto salutiamo Alvin.
Ciao a tutti.
E dopodiché parleremo anche della Francia, che come alcuni di voi sapranno è di nuovo, come lo scorso 2006, attraversata da forti mobilitazioni studentesche, alle quali però si sono aggiunti i lavoratori dei trasporti che stanno mettendo a dura prova il sistema dei trasporti francese, bloccandolo per alcuni giorni. E infine parleremo di un volume di Sergio Bologna, studioso operaista milanese, lavoratore del terziario avanzato, che si chiama Ceti medi senza futuro, scritti, appunti sul lavoro e altro. Parleremo della presentazione che Sergio Bologna ha fatto di recente, parleremo del suo libro e ne discuteremo con Anna Borghi, ricercatrice precaria e militante del movimento dei ricercatori precari, appunto. Ma direi che adesso ci sentiamo un po' di musica e torniamo in studio per il primo argomento della nostra giornata, ovvero Bologna Fiere.
Work all night and I drink a rum.
Daylight come and we want to go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and we want to go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and we want to go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Eccoci, E rieccoci in diretta, questa è Vagamondo. Allora ne approfittiamo anche per ricordare che chi volesse intervenire in diretta può farlo con mandando un sms al 333 18 09 494, oppure telefonando allo 051 34 64 58. Questo è Vagamondo, trasmissione
già squillante.
Le linee, come si dice,
sono intasate,
non si capisce niente. Vabbè, chiamate ma con calma, non esageriamo, diamo voce a tutti ma con calma.
Ricordiamo come sempre che questo non è Gerry Scotti, quindi vi metteremo subito in linea.
Ah sì, chiaramente, ma soprattutto non vi regaleremo dei soldi anche. quindi non c'è niente da guadagnare. Sì, no, ma arrivano dei messaggi. C'è una persona che si agita in regia, dice, facendo dei segni, probabilmente segni scaramantici, forse è questo.
Il buon esito della nostra giornata.
Vabbè, allora grazie, bocca al lupo a tutti noi. Benissimo, dopo queste informazioni di servizio salutiamo la Fra che in regia prima ci eravamo scordati, entriamo nel vivo della trasmissione e quindi cominciamo a parlare dell'universo Bologna Fiere.
Che è un universo bello consistente a quanto pare. Vuoi raccontarci intanto un po' di quanti lavoratori è composto, insomma questo polo, diciamo, della produzione in qualche modo di Bologna?
E cos'è? Beh, innanzitutto, diciamo, la fiera in quanto tale, anche senza considerare tutto ciò che è indotto, che possono essere trasporti, alberghi e quant'altro, ma anche in qualche modo il sistema fiere in sé, è un qualcosa, un sistema, è un sito proprio, un luogo produttivo, un luogo di lavoro che va a... che nei momenti delle grosse manifestazioni, penso al Motor Show che ci sarà qua a Bologna tra pochi giorni, ma anche ad altre, coinvolge almeno, diciamo, 1000-1500 lavoratori che in qualche modo, sotto varie aziende, con vari contratti, in varie situazioni lavorative diverse, portano avanti quello che è proprio il sistema fiere. E in questo senso è un sistema, un luogo che funziona per picchi di attività, per picchi produttivi potremmo dire, anche se ovviamente è un tipo di produzione in qualche modo nuova, originale, perché non è che si producano merci, ma c'è tutto un meccanismo per cui i loghi si mostrano in fiera, e non è neanche un luogo proprio di scambio commerciale in senso stretto, ma proprio un luogo di esposizione, di merchandising, di pubblicità. È un luogo in cui appunto i loghi, le aziende, i vari potentati economici in qualche modo si mostrano.
Possiamo dire quindi in qualche modo che la fiera è un luogo paradigmatico tanto della nuova cosiddetta economia dei servizi e in generale, diciamo, delle nuove caratteristiche economiche dei nostri sistemi, quanto anche un esempio della nuova strutturazione di impresa, quindi della moltiplicazione delle scatole di gestione, di esternalizzazione, di articolazione dell'azienda?
Assolutamente, cioè, già Bologna Fiere in sé è un'azienda di servizi. Cioè detiene anche, possiede, speriamo continui a farlo perché c'è un'ipotesi, diciamo, di scorporo, di vendita, gli immobili della fiera, ma quello che in qualche modo affitta alle varie singole fiere, cioè alle varie manifestazioni che si vengono a fare a Bologna, è proprio il servizio, cioè quello che in qualche modo noi dipendenti portiamo avanti come addetti in formazione, come vendita di biglietti, come controllo dei biglietti stessi, e insomma in qualche modo portare avanti quello che è il sistema fiere, proprio il quartiere come luogo fisico anche. Quindi in questo senso si vende un servizio. E in realtà poi oltre a Bologna Fiera in quanto tale, che è l'azienda, insomma, sotto cui io lavoro, l'azienda appunto proprietaria degli immobili e dei servizi di Bologna Fiere, c'è tutto un meccanismo di scatole cinese, di appalti e subappalti, per cui centinaia di altre persone lavorano anche periodicamente, regolarmente, non parlo di quelli occasionali che vanno a lavorare una volta una settimana con un accordo preso con un singolo espositore, centinaia di persone lavorano regolarmente per portare avanti la fiera, ma in realtà sotto una miriade di altre aziende, agenzie satelliti, cooperative, agenzie interinali e quant'altro. In parte questo è anche dovuto, se vogliamo, quantomeno il meccanismo della fiera che va per picchi di produzione e che in qualche modo richiede una serie di figure estremamente diversificate tra loro, in qualche modo è estremamente funzionale a questo modello, ma in parte vi è poi proprio la volontà, ovviamente, che conosciamo bene, non solo della fiera, di frammentare quello che è il corpo dei lavoratori della fiera, di creare, diciamo, lavoratori più garantiti e meno garantiti, lavoratori a tempo indeterminato, ma anche lavoratori a tempo determinato, precari, con sempre meno diritti, e costruirsi aziende proprio satelliti parallele, in parte anche controllate proprio alcune al 100% da Bologna Fiere, penso a Bologna Fiere Servizi, che vengono proprio create ad arte per avere, diciamo, manodopera meno garantita, con meno diritti, in qualche modo un meccanismo di risparmio e un meccanismo proprio di frammentazione del lavoro in fiera.
Quindi insomma una struttura articolata, ma anche una struttura di sfruttamento articolata allo stesso tempo. Insomma.
Assolutamente sì, diciamo che mentre noi lavoratori Bologna Fiere, in realtà non per grazia ricevuta, ma grazie a causa anche di una serie di lotte sindacali e di lotte anche proprio, come dire, sociali dei precari della fiera dei primi anni 80 che ancora restano e determinano in qualche modo il nostro contratto, abbiamo un contratto appunto per cui in qualche modo anche i precari a lista di riserva sono garantiti, hanno lo stesso contratto dei lavoratori a tempo indeterminato, abbiamo condizioni salariali dignitose, oneste, insomma, per un lavoro, diciamo, da dipendenti, e abbiamo tutto ciò che riguarda diritti sindacali, ma anche in generale proprio diritti sul lavoro, mutuo, aspettativa, malattia e così via, TFR, contributi e così via, che funzionano, insomma, normalmente come in un classico rapporto di lavoro dipendente.
In realtà, accanto a questo però c'è anche dell'altro.
Accanto a questo direi che tutte, chi più chi meno, ma tutte le aziende in qualche modo satelliti di Bologna Fiere, tutte le varie cooperative, agenzie a cui vengono appaltati pezzi di servizio, lavorano in condizioni ben diverse. Penso a tutto ciò che riguarda la ristorazione e quindi alla Convivia, che è l'azienda in qualche modo messa in piedi dalla CAMS, colosso alimentare, insomma, che ben conosciamo, e da Bologna Fiere stessa, che ne ha una quota esattamente al 50% tra l'altro. Oppure penso a tutti i lavoratori delle pulizie e dei parcheggi esterni che lavorano sotto Operosa, altra cooperativa storicamente bianca, quindi non, diciamo, più vicina a Comunione Liberazione che non all'universo delle cooperative rosse, ma in realtà poi sappiamo che la differenza è minima.
Poi adesso che si sono uniti,
esatto, adesso faranno
un tricolore,
faranno tutti riferimento al nuovo Partito Democratico come sponda politica e anche proprio come lobby di potere, e quindi anche tutto il settore delle pulizie è affidato a una cooperativa che ha più lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, orari molto più lunghi e condizioni contrattuali estremamente più negative. Per non parlare di BF Servizi, appunto, azienda messa in piedi ad hoc, proprio ad arte, da Bologna Fiere, di cui Bologna Fiere controlla il 100% della quota, che ha addirittura, e qui si capisce bene il meccanismo delle scatole cinesi, BF Servizi ha 6 dipendenti, tutti e 6 dirigenti. Poi ha tutta una serie di, diciamo, settori in cui va a operare sempre con un meccanismo di subappalto e quindi chiamando di volta in volta a chiamata o, diciamo, lavoratori in proprio che vendono i loro servizi a BF Servizi o addirittura proprio da agenzia interinale, ragazzi a tempo estremamente determinato.
Quindi in qualche modo, diciamo, che se noi tracciamo una mappa di questa struttura possiamo trovare tutta una serie di gradini, tanto di esternalizzazione e di gestione delle varie aree che a loro volta si suddividono in ulteriori sottoappalti, subappalti, e anche tutta un'articolata tipologia e stratificazione di tipologie contrattuali e di forme di lavoro.
Esatto, assolutamente. Cioè,
io direi tanto di tenere questo come punto, di sentirci un pezzo e poi di tornare in studio, magari partendo da questa base, per capire come si sono sviluppate delle lotte in questo contesto così diciamo articolato e che tipo di risultati hanno portato.
Perfetto.
A tra poco.
Sì.
Rieccoci in diretta, questa è Vagamondo qui dagli studi di Via Paolo Fabbri 110. Allora, stiamo parlando insieme ad Alvin della fiera di Bologna, la fiera della precarietà, come viene chiamata in uno speciale fatto da Zic.it qualche mese fa, e che adesso vi segnalo in modo che ad avere la possibilità anche di rileggersi nei prossimi giorni
un po' le... cliccate
cliccate, così sfondiamo il muro delle 150.000 dei 150.000 contatti al giorno, che già il giornale chiaramente può vantare. Allora, si diceva, andando su...
1 milione di precari del 20 ottobre, com'è?
La proporzione, secondo me, è quella. Dicevamo, andando su www.zic.it, nella pagina che raccoglie tutti gli speciali di Primo Piano, ce n'è uno che si chiama appunto la fiera, la precarietà come condizione di vita. Da questo si accede poi allo speciale sulla fiera, che è la fiera delle precarietà. Ci sono 4-5 articoli che appunto vanno un attimo a mettere nero su bianco buona parte delle discussioni che stiamo facendo qui questa mattina. Discussioni che adesso riprendiamo, e in particolare, dopo aver ascoltato un po' la ricostruzione di quello che è l'universo fiera, in particolar modo i meccanismi tramite cui riesce ad articolare un profondo meccanismo di precarietà e soprattutto di precarizzazione delle migliaia, penso, di persone che più o meno sistematicamente lavorano quando c'è un evento fieristico qui a Bologna. Adesso dedichiamo qualche minuto invece per ricostruire un paio di momenti importanti dal punto di vista del dibattito interno, che poi si sono riusciti anche a trasformare in momenti di significativa mobilitazione. Prima la discussione sul TFR, quindi come i lavoratori della fiera si sono regolati rispetto a cosa fare del proprio trattamento di fine rapporto, e qui sono state già delle prime sorprese, e subito dopo invece, ancora più significativo, referendum, consultazione, diciamo, tra i lavoratori su gli accordi del 23 luglio. Allora, partiamo dal TFR.
Ma qui la cosa è abbastanza semplice, ma è stata anche estremamente significativa, nel senso che è stato un primo momento per, come dire, riprendere il filo di un certo tipo di dibattito politico, di discussione interna tra i lavoratori Bologna Fiere. Nel senso, è venuto proprio in prima persona il dirigente di Previlabor, uno dei 1000 fondi, dei fondi privati per il trattamento a cui devolvere il trattamento di fine rapporto, a presentare tutta la sua, diciamo, la sua organizzazione e così via ai lavoratori, tra l'altro qui chicca simpatica, sostenendo che comunque da tutto questo né lui né i sindacati confederali, che in qualche modo lo appoggiavano, lo presentavano, ci tira fuori una lira.
E invece, come è ben noto,
non si tratta di volontariato, ma si tratta di in qualche modo prendersi, scippare, come dicevamo nei nostri vari speciali sempre su Zic.it, in quello che è il TFR, che è, ricordiamo, la liquidazione, quindi una parte del salario dei lavoratori, e di andare investire in borsa, o comunque andare a inserirlo in circuiti finanziari che tra l'altro determinano anche proprio quello che è un cambiamento nella funzione, nella struttura del sindacalismo confederale, nella misura in cui sono loro stessi a diventare agenzia che si prende il TFR, lo reinveste, e c'è proprio un cambiamento nella struttura interna. Assemblea a Bologna Fiere sul TFR, e c'è stato un primo momento di contestazione al dirigente di Previlabor, venuto a proporre, diciamo, come dire, il suo pacchetto regalo, e dai dati poi, nel momento in cui si è dovuta effettuare la scelta esplicita sul TFR, gran parte dei lavoratori di Bologna Fiera hanno deciso o di non aderire ai fondi, o qualora avessero già in precedenza aderito ai fondi, di comunque non aumentare neanche di un euro la quota di TFR, quindi di liquidazione, da devolvere ai fondi privati. Questo è stato un primo passaggio proprio politico per riaprire anche la discussione.
Poi qualche mese dopo referendum, o meglio consultazione tra i lavoratori sugli accordi sul welfare stipulati il 23 luglio tra sindacati confederali e governo. 3 giorni di consultazione, 5 minuti dopo la chiusura, o comunque di quelle che hanno definito urne, ma che insomma abbiamo già detto in altre occasioni è difficile effettivamente ritenere tali, i sindacati confederali hanno cominciato a sbandierare su livello nazionale una sorta di plebiscito aumento, per cui i lavoratori avrebbero accolto a braccia aperte, entusiasti, questi accordi di luglio sul welfare e sullo stato sociale. In alcune situazioni di lavoro questo risultato è stato assolutamente ribaltato, tra queste Bologna Fiere, dove il 69% dei lavoratori che hanno espresso la propria opinione ha detto no grazie, questi accordi di luglio teneteveli per voi.
Esatto, cioè la prima cosa interessante è che siamo riusciti a costruire proprio un percorso di avvicinamento alla votazione radicalmente diverso e anche proprio esplicitamente contrapposto a quello proposto dai sindacati confederali, nel senso che siamo riusciti a dare uguale spazio alle ragioni del sì, come alle ragioni del no, come alle ragioni dell'astensione. Questione che sembra estremamente semplice, banale, sarebbe quasi da dare per scontato, ma non è così che i sindacati confederali hanno invece gestito la presentazione degli accordi e poi la consultazione nella gran parte dei luoghi di lavoro in Italia. Noi abbiamo costruito appunto questa assemblea orizzontale in cui c'è stata la possibilità per tutti di esprimere la loro opinione. In assemblea i lavoratori si sono pronunciati in modo abbastanza chiaro, con praticamente tutti gli interventi, per il no al pacchetto, e infatti siamo arrivati appunto a questo risultato con, aggiungo, il seggio, diciamo, come dire, costruito in modo onesto e scrutinato sul momento, che anche questo non è scontato, perché molte fabbriche, molti luoghi di lavoro abbiamo visto invece i funzionari sindacali arrivare, fare la votazione e andare via col loro seggio, col loro pacchetto di schede ancora da scrutinare. Noi abbiamo fatto quasi in tempo reale proprio lo scrutinio ed è uscito subito questo dato del 69% di no, che è estremamente significativo.
Quindi insomma dei segnali che sono arrivati in misura maggiore da TFR, ancora di più in questo caso, di, come dire, un malcontento quantomeno tra i lavoratori della fiera, tanto rispetto alle questioni generali quanto anche rispetto a delle questioni specifiche legate al posto di lavoro.
Esatto, in realtà anzi credo che, come dire, il malcontento, il rifiuto rispetto sia al meccanismo del TFR sia a quello del pacchetto del 23 luglio fosse dato, e credo che questo sia comunque un segnale positivo, interessante, quantomeno da leggere, fosse in gran parte legato a un malumore, a primi momenti di fermento, di malumore rispetto alle proprie condizioni di lavoro quotidiane proprio a Bologna Fiere. Poi a esasperare il tutto, cioè, ci sono stati a ottobre 3 gravi incidenti sul lavoro a Bologna Fiere, 3 dipendenti di Bologna Fiere, di cui uno quasi mortale, nel senso che il ragazzo in questione è stato colpito in testa da un asse di legno mentre chiudeva un padiglione ed è rimasto 3 giorni in coma farmacologico. E in seguito a questi incidenti, e andando in qualche modo anche, come dire, a riprendere, a catalizzare un malcontento appunto che c'era già, e anche proprio un'indignazione comune per come i lavoratori vengono trattati, per la politica proprio di disinvestimento da parte dell'azienda rispetto ai diritti e alla dignità del lavoro in fiera, rispetto proprio ai numeri, agli organici, rispetto anche in specifico alle tematiche sulla sicurezza e a una legge 626 che lì non è mai stata compiutamente applicata. In risposta a tutto questo è scattato un meccanismo proprio di mobilitazione, lo scatto d'agitazione, con lo sciopero del 27 ottobre.
Come si è svolto questo sciopero? Perché anche le modalità mi sembra siano state interessanti, perché è riuscito a far male ai padroni senza far troppo male a chi scioperava.
Esatto, insomma. Lì la modalità è stata, devo dire, estremamente, come dire, ragionata e intelligente, nel senso che abbiamo scelto di convocare solo 2 ore di sciopero, quindi apparentemente insomma niente di trascendentale, ma studiate in modo che lo sciopero coincidesse con l'apertura dei padiglioni, quindi non abbiamo aperto i padiglioni, con la chiusura dei padiglioni, quindi alla sera non li abbiamo chiusi, e con lo sciopero delle biglietterie, quindi proprio delle cassiere, di chi vende il biglietto, coincidente con il momento di massimo afflusso di persone.
Quindi soldi in meno che entravano all'azienda.
Esatto, molti soldi in meno, nel senso che per una fascia di 2 ore la mattina e di altre 2 ore al pomeriggio, perché erano 2 ore di sciopero su ognuno dei turni, la fiera è stata costretta a darci proprio indicazione di far entrare gratis le persone, perché era il momento di sciopero della cassa, era impossibile vendere i biglietti, visto che, cosa non scontata, tutte le cassiere hanno aderito allo sciopero praticamente, e a quel punto, non essendo possibile tenere fuori, non far entrare per delle ore tutta la massa di persone che premevano, si è scelto di farle entrare gratis. Quindi grosso incasso in meno per l'azienda a fronte di 2 ore di sciopero, la cosa chiaramente sostenibile per i lavoratori.
Quindi uno sciopero partecipato, uno sciopero che è riuscito a far male. Come ha risposto l'azienda a questa vostra mobilitazione?
L'azienda è rimasta sicuramente scossa e anche sorpresa da quella che è stata proprio la caratteristica della mobilitazione in termini proprio di capillarità della risposta, cioè del fatto che tutte le categorie di lavoratori Bologna Fiere hanno partecipato in massa allo sciopero. Poi abbiamo fatto anche un corteino interno che, insomma, credo sia da sottolineare, anche perché ormai è pratica non più diffusa, ma che invece andrebbe diffusa e valorizzata, un corteino interno che ha creato, come dire, un grosso danno d'immagine all'azienda. Dopodiché negli incontri successivi successivi la fiera ha iniziato progressivamente, ovviamente pur tra mille giri di parole, tentativi probabilmente di fregarci su vari aspetti, a venire incontro alle nostre richieste. A una serie di richieste immediate che avevamo, tra cui la regolarizzazione dei precari delle liste di riserva che venivano in parte chiamati proprio nominalmente senza far parte di nessuna lista e adesso verranno in qualche modo proprio fatti emergere, quindi entrando nelle liste, più dotazione di tutta una serie di strumentazioni tra cui la radio e poi forse arriveremo anche a casche e scarpe antinfortunistica nelle situazioni di maggior rischio per appunto migliorare da un lato la vivibilità, la sicurezza ma anche proprio la qualità del nostro lavoro in fiera. Ovviamente rimane un tavolo aperto generale sulla sicurezza ma non solo, che andrà in qualche modo inevitabilmente poi a legarsi alle discussioni sul rinnovo contrattuale, sull'organizzazione del lavoro in fiera e vedremo come andrà avanti, però credo che comunque in qualche modo si è dimostrato che con lo sciopero, con una mobilitazione in questo caso radicale, allo stesso tempo anche proprio ragionata e intelligente, siamo riusciti a in qualche modo costringere l'azienda a darci una prima serie di risposte precise e a scendere su un terreno di reale confronto e trattativa che da anni non riuscivamo a aprire.
Bene, quindi insomma segnali positivi dalla fiera e un percorso di mobilitazione, di lotta che sicuramente meriterà di essere seguito anche nei prossimi mesi, perché mi sembra che si debba arrivare ad un rinnovo del contratto. Dunque insomma continueremo a seguire questo percorso, consapevoli anche dell'importanza che ha tanto in generale per una risposta dei lavoratori e di nuove forme di risposta, tanto per il ruolo che la fiera ha in questa città. Ti ringraziamo e direi che andiamo in pubblicità.
Sì, non prima di aver invitato tutti i nostri ascoltatori a non andare al motor show, che mi sembra
come boycott.
Mi sembra proprio il minimo.
Ci di nuovo in studio, sono le 12.20 e siamo arrivati alla seconda parte della nostra trasmissione. Come vi avevamo preannunciato, avremmo voluto affrontare, e lo stiamo per fare, un testo uscito da pochissime settimane di Sergio Bologna, che si intitola Ceti medi senza futuro, scritti appunti sul lavoro ed altro, uscito per la casa editrice Derive a Prodi a ottobre. Sergio Bologna, per chi non lo sapesse, è un operaista, un militante operaista, o cioè appartenente a quella tradizione di militanti e ricercatori politici che in Italia insomma ha dato vita ad alcune esperienze importanti come i Quaderni Rossi e poi a tutto il filone delle lotte prima di Potere Operaio e poi dell'autonomia. E il quale insomma ha raccolto in questo testo una serie di scritti da lui licenziati in varie occasioni degli ultimi anni attorno al nodo del lavoro, delle trasformazioni del lavoro e delle possibilità di lotte sulla base di queste nuove trasformazioni, di queste nuove tipologie. È un libro molto interessante che sta facendo discutere, perché affronta di petto tutta una serie di temi che sono quelli di cui un po' indirettamente già ci siamo occupati nella prima parte della nostra trasmissione, li affronta di petto come in Italia non si fa più da molti anni. E li affronta anche in modo molto deciso e con tesi forti che non hanno mancato di suscitare un vivace dibattito in vari ambienti. C'è stata una interessante presentazione a Bologna Scienze Politiche, dalla quale abbiamo tratto alcuni audio, il primo dei quali vi facciamo sentire subito, dopodiché ci sentiamo un po' di musica e torniamo di nuovo in studio.
Quindi parlare oggi di questi, del lavoro che cambia, sembra quasi che uno debba ripercorrere un po' tutto il percorso che lo ha portato ad arrivare a certe conclusioni oggi, che a chi scrive sembrano quasi ovvie, ma evidentemente chi ascolta, per molti che lo ascoltano, sembrano assolutamente ovvie. Quindi il mio testo non parla di precariato, parla anche di precariato. Il mio testo vorrebbe, come dire, introdurre qualche elemento di più, sostanzialmente dire che c'è stata una radicale trasformazione nei modi di lavorare, questo però lo dicono tutti, però vorrebbe dirlo, e però non so, probabilmente sicuramente non sono stato capace di dirlo, da un particolare punto di vista, da quello cioè che è stata la mia esperienza di lavoro negli ultimi 22 anni. Io ho fatto 18 anni al progetto universitario, poi sono stato cacciato all'università, mi sono inventato una nuova vita all'età di 45 anni, insomma mi sono fermato un mestiere. Devo dire mi sono divertito un sacco facendo questo mestiere, però facendo questo mestiere, il mestiere del consulente d'organizzazione, cioè un particolare settore dell'economia consolista, mi sembra di aver imparato alcune cose. Cioè, mi sembra di aver imparato come dire come funziona oggi questo benedetto postfordismo, questo capitalismo globalizzato. E a partire quindi da questa esperienza diretta ho incominciato a riflettere uno sulla mia esperienza professionale, quelli diciamo che la fanno come me, e che sono quelli che in America si chiamano freelance, cioè tu sei un lavoratore autonomo che presti dei servizi professionali, lo puoi fare nella grafica, lo puoi fare nell'editoria, lo puoi fare nell'entertainment, lo puoi fare nell'informatica, e mille diciamo settori in cui uno può svolgere questa attività indipendente, lo fai praticamente utilizzando l'unica cosa disponibile che hai da mettere sul mercato, cioè le tue competenze, il tuo capitale umano, e ti trovi evidentemente dentro una serie di opportunità, di contraddizioni che sono completamente diverse, radicalmente diverse dalle opportunità, dalle contraddizioni nelle quali è vissuto ed è cresciuto il lavoro dipendente, sia il lavoro operario che il lavoro impiegatizio. Dopodiché, lavorando soprattutto a contatto con le aziende, chiaramente ho visto che crescere questo lavoro flessibile, chiamiamolo flessibile per adesso, cioè crescere accanto alla forza lavoro fissa, stabile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le varie forme di lavoro flessibile, no? Che possono essere considerate anch'esse appunto lavoro dipendente, come il contratto a tempo determinato, part-time, eccetera, oppure sono questa vasta fascia del cosiddetto lavoro parasubordinato. E quindi diciamo si è allargata la platea di queste nuove forme di lavoro. E quindi la parola precariato è una parola troppo generica per definirla, no? In un certo senso. Perché molto spesso a questa parola precariato si associa, come dire, a una.
Sì, eccoci di nuovo in studio. L'ultima parola forse l'avremmo potuto sentire, ma la nostra regia ha deciso che basta, via.
È il nuovo concorso di Vagamonda. Adesso voi potete mandare un messaggio al 333-1809-494. Chi indovina la parola, l'ultima parola dell'intervento di Sergio Bologna che non si è ascoltata, vince un posto in prima fila per assistere da vicino alla prossima puntata. Sabato prossimo potrà stare in studio con noi e vedere quanto siamo scemi, soprattutto.
Comunque il concetto di Bologna direi che era chiaro, insomma discute un po' la definizione generica di precariato, provando ad andare ad analizzare la pluralità di forme di lavoro non dipendente in senso classico che si stanno sempre più estendendo e sempre più generalizzando. Ma come vedremo non è questo l'unico punto che affronta nel suo libro. Ma adesso direi che la nostra regia ci farà sentire un po' di musica e torniamo in studio per il secondo più succulento audio. sfumiamo questo pezzo particolarmente bello, la nostra regia è particolarmente ispirata oggi, ci sta facendo sentire dei pezzi veramente, ma veramente mitici. Adesso ci dovremmo sentire il secondo audio che abbiamo scelto, tratto sempre dalla presentazione. Ricordiamo che Sergio Bologna ha fatto del suo volume alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna giovedì 22, cioè lo scorso giovedì. Questo è un audio tratto dal secondo intervento di Bologna, in cui comincia un pochino di più a entrare nel merito di alcune delle complesse questioni che pone. Vai, regia.
Per esempio, cioè, una prima cosa che ho visto che gli orari di lavoro, la struttura di orari di lavoro è completamente diversa, perché in un settore come quello, dove 24 ore su 24 è la regola generale, quindi non è che ci sono settori a turni di notte, se torni no, no, il giornaliero, lì c'è un classico settore dove si lavora 24 ore su 24. Chiaramente un settore organizzato così, una delle prime cose che fa il datore di lavoro è quella di abolire il discorso di straordinario, per esempio, per cui tu trovi a vedere c'è la gente che lavora sabato e domenica normalmente, magari guadagna molto bene, ma lavora, però questo fatto di l'allungamento della giornata lavorativa sociale a me è valso, e poi dopo del lavoro autonomo ancora molto di più, l'elemento, uno degli elementi fondamentali del post-fordismo, perché noi possiamo benissimo lamentarci che i salari sono bassi, ma è ancora peggio quando i salari, dico, aumentano un po', ma l'orario di lavoro, come dire, si triplica. Cioè io quando guardo le statistiche sul part-time, e ogni tanto vedo, dico, part-time orario di fatto 7 ore, ma cosa vuol dire? Vuol dire che l'orario normale sono 14, se il part-time sono 7. Quindi questo elemento qui del prolungamento della giornata lavorativa nel lavoro dipendente è stato credo uno degli elementi più importanti, insomma, e tra l'altro colpisce di più i settori non operari, da cui il discorso sul disagio di ceto medio. Cioè se voi guardate nel mondo di oggi, chi veramente certe volte molto spesso lavora di più sono proprio di fasce diciamo dei quadri intermedi, sono gli operari. E quelli sono ancora pagati a ora, gli altri non sono pagati a ora, sono pagati a produttività. Tu devi raggiungere un budget, ti do un budget, tu devi fare, sei responsabile delle vendite, benissimo, ma devi fare l'anno prossimo 5% in più delle vendite con le stesse risorse. Quindi cosa fanno? In genere sono donne, in genere sono, e per questo il lavoro diventa sempre più femminile, perché le donne buttano tutte se stesse. Alla fine lavorano 14 ore al giorno, sabato, domenica, compresa. Quindi io a un certo punto ho cominciato a vedere che era normale trovare gente che lavorava nel sabato e la domenica. L'ultimo mio amico che è venuto a trovare 3 giorni fa, un commerciale del trasporto ferroviario, mi diceva, sono stato precettato perché c'era lo sciopero dei trasporti in Francia, e io sabato e domenica ho dovuto tornare veloce da Barcellona, essere qui precettato, capito, l'uomo medico, perché c'è un'emergenza, devo intervenire, eccetera, e lunedì devo andare alla mosca. E gli dico, scusa, tu quante ore lavori in giornata di dire? Non ne parliamo, quando 4 con 14. Allora, quindi allungamento della giornata lavorativa. Secondo elemento, rovesciamento totale del rapporto tra forza lavoro stabile e forza lavoro flessibile, perché un altro degli elementi caratteristici del settore che vi ho fatto vedere, che invece si stanno allargando tutto, che il core manpower, cioè il 30% e il 70% sono lavoratori flessibili. Ieri ho presentato il libretto, un opuscolo che ho fatto a Parma, c'è un operaio metalmeccanico in pensione, ha detto, la mia fabbrica esiste ancora qua, la fabbrica dei trattori. Noi eravamo 800, adesso sono arrivati 1100, la fabbrica è cresciuta, sì, però noi eravamo 800 a contratto di lavoro a tempo indeterminato, oggi sono 300 lavoratori a tempo indeterminato, gli altri 700-800 sono tutti a partare, tutte queste forme flessibili, eccetera. Allora questo cosa mi porta a dire? Mi porta a dire che il problema della coalizione non è solo un problema dei lavoratori atipici, cioè è un problema, il problema della coalizione, che viene rappresentata sindacale, eccetera, è un problema generalizzato al mondo del lavoro in quanto tale, dipendente, no? Negli Stati Uniti il tasso di sindacalizzazione è 7%. E quindi quando voi fate il discorso, giustamente, o si fa il discorso, facciamo delle iniziative, delle norme per cui favoriamo il passaggio dei lavoratori atipici al lavoro a tempo indeterminato, no? Le misure del governo, le misure del ministro Damiano. Dico, guarda ministro, tu riesci a fare questa cosa nel settore pubblico. Cioè nel settore pubblico tu apri concorsi, tu decidi con un atto amministrativo che stabilizzi la gente. Ma tu stabilizzi la gente in un rapporto privato, nell'economia, nel settore privato dove il sindacato non esiste. Perché questo è anche uno dei problemi molto semplici. Io ci credo poco, perché sostanzialmente dico, ma chi è che poi fa applicare o guarda, cioè vigila sul rispetto degli accordi o delle norme che quello ti manda? Cioè il ministero può benissimo fare una norma che sta facendo, dopo due contratti o tre contratti di lavoro a tempo determinato, tutto questo lo devi assumere. L'industria se ne spippa, no? Chi è che li va a raccontare? Il ministero manda un ispettore a controllare. Quelle sono le cose di quotidianità di ogni giorno che doveva essere il sindacato cosa faceva di mestiere quando esisteva? Stava lì tutti i giorni a vedere, tu hai applicato il contratto nazionale, caro padrone, hai applicato l'integrativo, hai applicato, no? E vuol dire, è sempre stato così che in genere il padronato non applica i contratti. Una situazione come quella italiana dove il 70% della forza lavoro dipendente ha dei contratti che sono scaduti, buonanotte. Quindi io riporto tutto il discorso a una debolezza generale del lavoro che è anche o soprattutto del lavoro dipendente. E quindi la tematica della stabilizzazione, al di là diciamo, del desiderio soggettivo di ciascuno, invito a considerarla anche da questo punto di vista. La stabilizzazione, anche quella, è un problema di rapporti di forza. E siccome oggi i rapporti di forza sono ridotti in quel modo, bisogna sostanzialmente rimettere in moto ovviamente un processo di coalizione, un processo di forza, di coerenza. Ma è una situazione in cui dentro le fabbriche la gente ha paura, dentro gli uffici la gente ha paura, cioè ci troviamo in una situazione degli anni 50, bisogna evidentemente ricominciare da capo. Lo possiamo ricominciare con questi sindacati? Non lo so.
Beh, insomma, ci siamo sentiti questo audio nel quale, come abbiamo visto, comincia a venir fuori la questione decisiva, a nostro avviso, di questo testo, ovvero il nodo della coalizione, il nodo dei rapporti di forza, il nodo di una ripresa di parola e di difesa del lavoro di fronte a una situazione complessivamente mutata, di fronte a una situazione in cui le forme, tra virgolette, considerate atipiche, in realtà stanno assumendo una dimensione strutturale che si affianca a forme di lavoro tradizionali. Tutto questo in un clima particolare, cioè quello in Italia, in cui, come ricordava Bologna alla fine di questo intervento, c'è un clima da anni 50, in cui di fatto i rapporti di forza reali nei luoghi di lavoro sono a totale svantaggio dei lavoratori. Dovremmo avere al telefono Anna Borghi, se ha avuto la pazienza di ascoltare tutto l'audio. Ci sei, Anna?
Sì, ciao Giacomo.
Ciao, scusaci, ma era per, come dire, per poter condividere questo ascolto e poter interagire meglio. Tu,
ottimo.
Tu sei una ricercatrice dell'Università di Bologna, ma sei anche una militante del Movimento dei Ricercatori Precari. Questo nodo, in qualche modo, che pone Bologna, credo che riguardi anche voi.
Certo.
Il nodo della coalizione, insomma, in qualche modo, il fatto che sia necessario ripensare a innescare delle dinamiche di aggregazione, di coagulo tra lavoratori frammentati e atomizzati per ricostruire appunto un livello minimo di autodifesa.
Certo, io in particolare trovo molto convincente il discorso che Bologna fa. Mi senti?
Sì, ti sentiamo benissimo.
Sì, il discorso che Bologna fa a proposito delle stabilizzazioni, cioè in sostanza lui, facendo un'analisi anche dei movimenti dei precari negli ultimi anni, in particolare in Italia, dice si sono mossi molto i precari della pubblica amministrazione e del pubblico, e la campagna dominante che hanno fatto è quella per la stabilizzazione. Individua chiaramente i limiti di questo, adesso si sentiva già nel suo intervento, nella parte finale del suo intervento, i limiti di questo tipo di strategia. Adesso noi come ricercatori precari l'abbiamo utilizzato utilizzata in modo veramente strategico, cioè abbiamo pensato che le campagne sulla stabilizzazione potessero portare ad aggregare molte persone e che poi potessero rappresentare un motore per cercare di modificare l'università e chiaramente non solo l'università, cioè quindi che fossero strumentali ad un'aggregazione per rappresentare poi, per dare avvio a dei momenti di cambiamento. In realtà il problema è che in tanti casi, e la sua analisi è abbastanza amara, in Italia ci si è fermati a questo discorso della stabilizzazione senza riuscire a pensare che una critica esclusiva alla legge 30, per esempio, o un lavoro rivolto esclusivamente alla stabilizzazione non tiene conto della complessità del problema della precarietà. Cioè lui parla molto della questione del vissuto soggettivo, cioè non tutti vogliamo, i lavoratori autonomi per esempio probabilmente non vogliono un lavoro stabile, non vogliono la stabilizzazione, vogliono poter scegliere i propri tempi, i propri ritmi di lavoro e così via. Questo non significa che non occorra portare avanti, ma questa è la mia personale posizione, anche una campagna per la stabilizzazione. Il problema è che non si può esaurire lì una pratica politica, sì.
Beh, hai tirato fuori una questione che a me è stata molto a cuore, che mi è molto piaciuta del libro di Bologna, sulla quale ti vorrei chiedere un commento, ovvero appunto quella del vissuto soggettivo, della dimensione della narrazione individuale della propria condizione come dispositivo potenziale di soggettivazione. Se vogliamo utilizzare un'espressione di più facile accesso, di presa di coscienza, di consapevolezza della propria posizione subordinazione nel rapporto lavorativo. Su questo elemento lui insiste molto, analizza la blogosfera di sfoghi, di precari di vario tipo e fa un passaggio che a mio avviso è anche molto significativo, di accostare, di richiamare le pratiche femministe di racconto, di narrazione di sé come modello o esperienza da cui a cui guardare per tematizzare questo nodo. Cosa ne pensi?
Dunque, io penso che questo punto sia veramente cruciale e centrale nel suo libro, per varie ragioni. Anzitutto, il libro è intriso del suo vissuto, quindi effettivamente lui narra se stesso nel trattare di questi temi e quindi parte, diciamo così, da sé già nell'analisi e nella trattazione di questi temi. Poi a me sembra veramente importante il riferimento che fa al movimento femminista, a certe aree del movimento femminista, che non intendono la donna come vittima e così via, ma che tendono a metterne in luce, metterne in rilievo la forza, la potenza, la possibilità di rompere, diciamo, questi sistemi. Un elemento cruciale che lui trae dal movimento femminista è proprio la pratica del partire da sé, quindi partire dal proprio vissuto, da qui anche la necessità di riconsiderare all'interno di una pratica politica quello che può essere il ruolo del ceto medio, nel senso che c'è stato questo declino del ceto medio, non occorre andare a vedere soltanto gli altri, ma occorre partire anche da sé per riavviare dei processi che siano un motore di cambiamento. Quindi secondo me, rispetto al femminismo, i punti cruciali che tira fuori, che emergono dal testo, sono il discorso del partire da sé, il fatto che le donne veramente siano coloro che forse per prime hanno posto il problema dei tempi di lavoro e quindi della necessità di conciliare il proprio vissuto soggettivo con la dimensione lavorativa, il proprio vissuto soggettivo non lavorativo con la dimensione lavorativa. Infatti lui individua le donne come alcune delle figure paradigmatiche nell'ambito del panorama del post-fordismo e mi sembra interessante, adesso non lo dice in modo esplicito, però il fatto che non si è favorevole ad una politica che potrebbe essere detta come la politica delle pari opportunità, cioè il punto non è lì, il punto è andare a rivendicare le differenze, i differenti vissuti e quindi analizzare proprio anche a partire dalla narrazione, quindi a partire dal dalla visione dei singoli soggetti quelle che sono, diciamo così, le esigenze soggettive. Un altro punto che dicevi tu, Giacomo, e che a me sembra opportuno riprendere, è quello che lui dice in sostanza: per analizzare, diciamo così, il panorama del precariato, che è estremamente variegato, difforme, molteplice e così via, occorre dotarsi di strumenti nuovi. Cioè, i precari molto spesso non sono in grado di creare, purtroppo, in certi casi, diciamo così, non sono in grado di creare coalizioni, però utilizzano degli strumenti, come per esempio il blog, per, diciamo così, dare espressione a proprie esigenze, per fornire dei servizi, per cercare dei contatti. E quindi da lì, anche da queste analisi, da questa dimensione del vissuto che si esprime per esempio tramite internet, potrebbero partire delle pratiche di natura diversa.
E ti vorrei fare un'ultimissima domanda prima di lasciarti libera dal nostro... lui insiste molto, in alcuni tratti in maniera ambigua mi è sembrato nel leggere il suo libro e anche nell'ascoltare, forse meno nell'ascoltare la presentazione, su figure specifiche, su settori specifici della produzione postfordista, del lavoro postfordista, in particolare su i lavoratori della conoscenza, in generale intesi, sulle figure del lavoro autonomo, come anche tu ricordavi. Ora, questa cosa gli è stata da molti imputata in queste settimane di dibattito come un cercare, come dire, la chiave, diciamo, di volta, la figura che possa rappresentare una leva attraverso cui rompere. Io personalmente sono un po' dubbioso che una figura di questo tipo, proprio per la pluralità di forme, di figure che il sistema di produzione postfordista comporta, possa esistere una figura di questo tipo. Tu cosa ne pensi?
Ma io qui do una lettura veramente soggettiva. La mia sensazione è che lui l'abbia fatto in modo un po' provocatorio. Cioè, lui parte sia nella prefazione del libro che all'intervento l'altro giorno a Scienze Politiche. Lui ha detto: noi con Fumagalli nel 97 avevamo scritto il libro sui lavoratori sui lavoratori autonomi di seconda generazione, non abbiamo avuto ascolto, a 10 anni da quanto è accaduto non si tiene sufficientemente in considerazione il ruolo che può avere questa figura. Quindi, per come l'ho letta io, la sua idea non è far partire un progetto politico esclusivamente dai lavoratori della conoscenza o dai lavoratori autonomi. Sicuramente ritiene che i lavoratori autonomi siano coloro che magari più di altri, diciamo così, tendono a scegliere il proprio lavoro, le proprie modalità di lavoro, i propri tempi, quindi che la dimensione della scelta sia per questi tipi di lavoratori particolarmente rilevante. Però la mia idea è che lui un po' provocatoriamente incentri questo volume, come anche il saggio che è uscito in occasione della May Day, esclusivamente sui lavoratori della conoscenza. Cioè, la sua idea è probabilmente, nell'ambito anche del movimento e così via, si sono prese in esame, prese in considerazione, avviate delle pratiche di lotta con tante figure, e questa figura probabilmente non è stata sufficientemente rappresentata. Quindi io la leggerei in questi termini: cioè, se fosse il concentrarsi unicamente sul potenziale dirompente che ha questa figura, allora sarebbe veramente una visione un po' limitante, nel senso che l'idea sua, almeno per come la presenta, è: la precarietà è un fenomeno difforme, il mondo del lavoro è troppo complesso per poter trovare una soluzione in una figura. Questo è come la vedo io, ma anche mi sembra come tra le righe la intenda lui.
Bene, sei stata chiarissima e ti ringrazio tantissimo di averci dedicato il tuo tempo. Ti salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon weekend.
Ciao, grazie
a voi. Grazie mille,
ciao,
grazie mille. Ciao, ciao Anna, ciao.
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 Bene, insomma, al di là di tutto, quello che è chiaro e che sul quale penso che saremo d'accordo tutti è che c'è un clima d'anni 50 e c'è bisogno di riprendersi, no Alvin?
Assolutamente sì.
E forse il filo che lega queste riflessioni con il percorso della fiera di cui abbiamo parlato prima è proprio questo tentativo di ricreare coalizione, di ricreare autotutela, di ricreare qualche modo delle difese dai meccanismi più violenti e più pesanti che vanno a incidere sulla vita dei lavoratori che oggi sembrano dispiegati senza alcuna opposizione.
Sì, e inventarsi anche forme di intervento nuove, ma soprattutto a parte nuove, forme proprio diverse e adeguate alle varie situazioni, ai vari livelli di ricattabilità a cui poi i lavoratori dipendenti, nel senso proprio più lato del termine, comprendendo anche quei lavoratori autonomi che hanno però in qualche modo, come dire, un legame diretto con un datore di lavoro, quei lavoratori a partita IVA che sono lavoratori autonomi solo come nome, diciamo il mondo del lavoro dipendente di fatto, il mondo del precariato sociale come un universo estremamente variegato in cui non esiste, su questo sono d'accordissimo con quello che dicevate, né un unico soggetto in qualche modo centrale, rivoluzionario, né un unico modello di intervento possibile.
Bene, direi che adesso ci sentiamo un po' di musica e poi torniamo con un straordinario collegamento in diretta da Parigi, uno degli scoop di Vagamondo, collegamento non autorizzato dalle lotte francesi. E quindi state in linea, restate in linea, sentitevi la musica, ma soprattutto aspettate il nostro collegamento. A dopo.
Rientriamo in diretta, allora abbiamo appena chiuso il capitolo con cui abbiamo dato così uno sguardo anche abbastanza approfondito, anche grazie al collegamento con Anna Borghi dei ricercatori precari di Bologna, sull'ultimo libro di Sergio Bologna, Ceti Medi senza futuro. A questo punto ci avviamo alla terza parte di questa trasmissione. Come ha accennato Giacomo prima dello stacco musicale, Ci spostiamo in Francia, Francia dove molti di voi sapranno, le ultime settimane sono state interessate da un bel po' di mobilitazione, insomma, dopo...
Sei proprio un gran bel casino.
Esatto, detto in maniera un po' più...
Diretta,
ecco. E quindi dopo quanto successo negli anni scorsi nelle Baglie, dopo la grande mobilitazione contro il CPE, anche quest'anno la Francia fa parlare di sé in Europa, i movimenti francesi riescono a dettare i tempi, a prendere parola e a mettere anche un po' di paura a quello che è il... l'ordine costituito dall'Eliseo in giù, in questa volta andando a mettere in piedi una connessione tra lotte diverse tra loro, che però sono riuscite davvero a creare delle situazioni particolarmente interessanti che oggi vogliamo provare ad approfondire. Molto brevemente, da un lato l'università, quindi mobilitazione degli studenti universitari contro una legge già approvata che tende di fatto a spingere l'università verso la totale privatizzazione, quindi molte facoltà occupate e relativa repressione violenta da parte del Ministero, ma anche lo sciopero generale del mondo dei trasporti, che di fatto ha bloccato per molti giorni consecutivi i trasporti in Francia, con azioni anche molto radicali come veri e propri sabotaggi sulla linea del TGV. Partecipazione a queste lotte anche degli insegnanti, ma anche degli operai tipografici, per cui non sono usciti i giornali nel giorno dello sciopero generale, manifestazioni in tutta la Francia, in particolare a Parigi. Insomma, oggi siamo arrivati alla fine di questa settimana con una situazione in cui da un lato si pensava a una normalizzazione di quanto stava accadendo, perché per quanto si è saputo almeno in Italia, i lavoratori dei trasporti avevano deciso di una sospensione dello sciopero, quindi lo sciopero si riservano di riprenderlo come arma nei prossimi giorni, ma diciamo che da lunedì avevano deciso per questa sospensione. Normalizzazione che però non c'è stata, visto che invece proprio ieri alla Sorbona si è toccato uno dei punti più alti di mobilitazione, di disordine organizzato da parte degli studenti, tant'è che dopo una serie di picchetti e di incidenti l'università è chiusa, l'università della Sorbona è chiusa fino a lunedì. Per capire un po' meglio, più da vicino, quanto sta accadendo in Francia, noi siamo in collegamento da Parigi con Daniele, ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Ciao Daniele, ciao.
Ciao.
Daniele, che per l'Università di Bologna in questi giorni è a Parigi e al quale chiediamo appunto di fare un attimo il punto della situazione, spiegandoci un po' come stanno le cose, al di là di quello che quasi riesce a capire attraverso il mainstream.
Ben poco.
Sì, in effetti, innanzitutto vorrei dire una cosa e vorrei un attimo ridimensionare quello che è uscito sulle prime pagine dei quotidiani online in Italia, degli scontri alla Sorbona. Effettivamente io mi sono cercato di informare, non è successo un granché, c'è stato qualche scaramuccia tra gli studenti che volevano entrare, credo, e i picchetti che impedivano l'accesso alle aule, ma questo probabilmente deriva dal fatto che i giornalisti italiani, per espiare la colpa di essere stati sessantottini, quando sentono Sorbone scontri subito ci danno un'importanza troppo grande. No, comunque, al di là di questo, se poi andiamo su YouTube a vedere quello che è successo a Nanterre, quindi a Parigi 10, il 13 novembre, ecco, lì si capisce un po' come sono quelle dinamiche in questi giorni in tutti gli atenei, ma in tutte le forme di conflittualità che sono uscite in questi giorni. Dunque, noi, se andiamo su YouTube, possiamo vedere questo grande cordone di studenti che blocca l'ingresso all'università e altri studenti che incitano i poliziotti a caricarli perché vogliono entrare. L'opinione pubblica è molto divisa, proprio divisa al 50%, c'è ancora un sostegno abbastanza incondizionato alle riforme che il Presidente vuol fare, e un altro 50% che è contro comunque Sarkozy, ma secondo me non si rende ancora ben conto della reale entità riforme. È veramente, per usare una categoria che riprendo da Tom Kahn nel suo ultimo libro, Sarkozy sta usando una terapia da shock, si può dire.
Che tutte le riforme stanno venendo concentrate in...
Sì, in un mese ci sono 10 cose abbastanza inquietanti che vogliono far passare. Innanzitutto quella riforma sull'uso del DNA per i ricongiungimenti familiari degli extracomunitari, riforma che un po' la Corte Costituzionale ha limitato a pochissimi casi, quindi snaturandola nelle intenzioni di Sarkozy, però che intanto è passata. Poi c'è di ieri la riforma su internet, quindi chi verrà sorpreso a scaricare file dalla rete gli verrà tolto per tutta la vita la possibilità di fare un contratto telefonico. Poi la riforma delle pensioni, dei regimi speciali, poi la riforma dell'università. Dunque è tutta una serie di cose che magari io che vedo dall'esterno dico tutto in un momento, qui non se ne rendono ancora conto e la vivono ancora in modo settoriale, quindi ogni settore pensa per sé. E in effetti però è una cosa che...
C'è una dimensione in realtà complessiva che però ancora la protesta non ha assunto, diciamo.
Quindi. No, direi proprio di no, e in effetti va proprio a intaccare le basi dello Stato sociale francese, secondo me.
Cioè si tratta di una svolta di sostanziale. Al momento quali categorie? Noi sappiamo studenti e lavoratori dei trasporti, ma ci sono altre categorie che si stanno mobilitando? Oppure al momento sono questi due settori, diciamo, in turbolenza?
Sicuramente gli studenti sono quelli più attivi, perché quasi la totalità degli Atenei è occupata o bloccata. Quindi...
A tutt'oggi questo, insomma?
Sì, che io sappia, sì. E i trasporti, diciamo, dopo i 10 giorni di sciopero, diciamo che hanno, io penso che abbiano un po' capito che la riforma delle pensioni, quindi l'abolizione del regime che consente ai ferrovieri di andare in pensione a 37 anni di anzianità, penso che sia una battaglia persa e dovranno accettare la riforma che li equipara agli altri. Ma martedì si è saldata la protesta degli statali, che ho partecipato al corteo per andare a vedere, c'erano insegnanti, soprattutto gli elettrici della società elettrica, le agenzie delle imposte, e tutti questi hanno fatto uno sciopero martedì per la perdita del potere d'acquisto dei salari. Ma gli striscioni erano soprattutto, dicevano, difendiamo la scuola pubblica, difendiamo la sanità pubblica, quindi era sì una manifestazione per il potere d'acquisto, ma soprattutto per la difesa dei beni comuni, da quello che ho potuto vedere. E comunque anche i ferrovieri, dopo aver un attimo abbandonato almeno penso, perché comunque lunedì inizieranno le trattative vere e proprie, hanno accantonato la battaglia sulle pensioni, penso che sul potere d'acquisto vogliono saldarsi al resto del movimento di protesta. Sì.
Quindi insomma in qualche modo c'è una situazione dinamica che ancora non è decisa in generale, in qualche modo, si può dire questo?
Sì, perché la confusione sotto il cielo è grande. Perché...
La situazione è eccellente, diciamo, ma a questo punto.
Sì. Anche perché tanto per dire, cioè, sono delle cose abbastanza... I sindacati hanno detto, che bello, abbiamo scoperto la concertazione. Quindi questo da un lato. E poi soprattutto una cosa che si nota ed è molto... è praticamente l'assenza di un'opposizione a questa, a tutte queste riforme.
Politica, dici, ufficiale, insomma.
Sì, che cambi qualcosa, per carità.
No, ma è indicativo.
Ma veramente nessuno, a parte la Lega Comunista Rivoluzionaria di Besancenot, che è un partito trotskista che ha preso il 5% alle elezioni, ed è l'unica che si è esposta anche partecipando allo sciopero con i propri militanti, tutto il resto dell'arco parlamentare non sta dicendo niente, ed è un silenzio che, ripeto, non è sarebbe nulla, ma è un silenzio certo, preoccupante.
Certo, soprattutto a fronte comunque di una grande mobilitazione dal basso, insomma.
Certo, e anzi, quello che oggi ho letto di sfuggita su Liberation, mi sembra di Fabius, uno dei leader del Partito Socialista, era che diceva, praticamente quello che possiamo immaginare, lui diceva, beh, noi avremmo fatto le stesse riforme, ma magari evitando gli scioperi, quindi, cioè, per quello non dicono niente, perché loro sono sostanzialmente d'accordo, quindi a loro, anzi, anche come è successo anni fa da noi, alla sinistra è andato anche bene perdere, perché così la destra si vedeva lei di fare le riforme, cioè le riforme molto pesanti per il sociale, ecco.
Va bene, noi purtroppo siamo arrivati un po' agli sgocci della nostra trasmissione, quindi dobbiamo chiudere questo intervento. Ti ringraziamo tantissimo sia per la disponibilità insomma, di intervenire, sia insomma, per il contributo che hai dato, che è stato un po' in grado di fare un quadro abbastanza ampio della situazione, facendoci capire vari punti importanti di quello che sta accadendo in Francia. Ti ringraziamo e soprattutto ci diamo appuntamento ad una, ai prossimi giorni, nel caso dovesse esserci bisogno di aggiornarci, e insomma ti auguriamo un buon fine settimana a Parigi.
Grazie di essere stato nostro ospite.
Anche a voi, grazie a voi. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, Daniele, ciao, ciao, ciao.
Benissimo, allora questo era Daniele che ci ha raccontato un po' quello che sta accadendo in Francia, dall'università al mondo dei trasporti al mondo della scuola. È l'una passata, noi andiamo in pubblicità e poi torniamo in studio per l'ultima parte della nostra trasmissione.
Picocotone, we sell the culture. A Bologna, in via delle Casse 4/E. Arte, cultura e shopping. Si incontrano a Bologna, in via delle Casse 4/E. Laterale di via Marconi. Per info www.picocmag.com.
Il teatro musicante è arrivato! Parco Nord di Bologna, Rock Circus Music Hall, ogni giovedì, venerdì e sabato. Ti aspettano concerti, balli, burlesque, cabaret, cancan, birreria Belle Époque e osteria. E ogni lunedì, Circus Latino. Per informazioni, programmi delle serate e prenotazioni dei loggioni per la cena, telefona al 340-5036-472 oppure visita il sito www.rockcircus.com.
Acquaragia Club è lieta di presentare Cristina Donà in concerto. Cristina Donà, una delle voci più importanti ed originali del panorama musicale, presenterà il nuovo album La Quinta Stagione, un gioiello di musica pop. Sabato 24 novembre, ore 21:30, Acquaragia Club è a Mirandola di Modena, via Donato Pietri 15, zona piscine. Infoline 348-05-20010 e info@acquaragia.it. Ingresso riservato ai soci Arci. Rosticceria Mesopotamia, cucina tipica curda e greca, tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte, venerdì e sabato fino alle 3. Da noi troverai qualità e convenienza. Rosticceria Mesopotamia in via Fioravanti 43/A. Consegna a domicilio gratuita dalle 18 alle 23. Per info 051 3567 92.
Sei un cittadino straniero?
Sì, e sono residente nel comune di Bologna.
Il 2 dicembre ci sono le elezioni per le consulte di quartiere degli stranieri.
Ma posso votare anch'io?
Certo, se sei maggiorenne e cittadino non comunitario, le consulte di quartiere sono il tuo organo di rappresentanza. Per avere informazioni puoi telefonare allo 051 20 3040 o rivolgerti al tuo quartiere.
E allora, il 2 dicembre vai a votare. Lascia un segno di democrazia.
Ti piace il teatro? Segnati questo indirizzo www.teatriinvito.it.
Su teatriinvito.it hai accesso a tutti i teatri della provincia di Bologna. Trovi la descrizione degli spettacoli e dei concerti, gli orari e i prezzi.
E poi i video, le interviste agli artisti, le mappe interattive e la possibilità di acquistare i biglietti online.
Chi lo fa? L'assessorato alla cultura della provincia di Bologna.
Quasi meglio del teatro. www.teatriinvito.it.
Aprimondo Centro Poggeschi, Centro Documentazione Mondialità del Centro Poggeschi e Casa Editrice EMI presentano
19° Seminario di Educazione alla Mondialità, Darfur, un confine in conflitto. Mercoledì 28 novembre, 20:30-22:30, Centro Poggeschi, via Guerrazzi 14.
Interverrà Raffaello Zordana, giornalista di Nigrizia e gruppo di studio sul Darfur.
Incontro realizzato grazie alle risorse gestite da Volabo, centro servizi per il volontariato della provincia di Bologna, all'interno del progetto Aprimondo Cresce.
Sabato 24 novembre, Funky Bug Lab, DJ Steve and Tony Mascarella Release Party, dalle 18 all'1, Wired Monkeys and Bolognina Breakers on the Floor, aperitivi e cena a prezzi pop, Funk Soul, Rave Group Selected, Funky Bug Crew, sabato 24 novembre, Bug 61, via Paolo Fabri 110, Bologna.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko, 051-5880-353.
Vagamondo in diretta dagli studi di Via Paolo Pampli 110. Allora, la nostra puntata si avvia praticamente a concludere, ci prendiamo soltanto altri due minuti per spendere un paio di parole su la notizia che purtroppo ha tenuto banco a Bologna nell'ultima settimana. Stamattina si sono svolti in via del Triumvirato, si è svolta la cerimonia funebre per il piccolo Florin Draghici, il bambino di 4 anni rom, che è morto lunedì nell'incendio della sua baracca, appunto, che era sita in via del Triumvirato. Stamattina si sono svolti appunto i funerali, il sindaco Cofferati, dall'alto della sua compassione e magnanimità, per oggi ha decretato a Bologna il lutto cittadino, addirittura facendo spegnere le luci di Natale, facendo spegnere l'albero di Piazza Maggiore. Nonostante questo, ieri mattina, ultima notizia, ha sgomberato altri 30 rom che vivevano in una fabbrica abbandonata nei pressi di via Matteotti. Insomma, da un lato il lutto cittadino e le lacrime di coccodrillo che si sono sprecate per l'ennesima tragedia in un campo rom, comunque in una situazione di emergenza e di emarginazione alla quale centinaia di persone in questa città vengono condannate proprio per le politiche di esclusione che giorno dopo giorno questa giunta, da quando si è insediata, porta avanti senza guardare in faccia a nessuno. Da un lato quindi la compassione, dall'altra un altro sgombero che davvero sembra essere stato fatto come segnale politico, nel senso, sì, tutti a indignarsi per il piccolo Florin, io continuo a sgomberare anche il giorno prima del suo funerale e di tutto quello che la gente prova a dire e pensare non mi interessa. Noi ci dedicheremo una puntata su questo argomento ed altri probabilmente tra due sabati. Oggi non facciamo in tempo ad approfondire più di tanto la questione, perché la nostra puntata in realtà doveva terminare già qualche minuto fa. Ricordo a tutti di visitare il nostro giornale online quotidiano, che è www.zic.it. Ricordo che sul sito di VAG61, quindi www.vag61.info, c'è la possibilità di scaricare la registrazione delle nostre puntate, e in più invito anche i nostri ascoltatori a visitare il sito www.inventati.org/malabocca, che è oltre a VAG, il collettivo, il network della comunicazione antagonista che cura Vagamondo.
C'è anche un'altra ragione per cui bisogna andare su quel sito: potrete vedere una foto del nostro fantastico conduttore Maurizio ignudo sotto la doccia. Vi consiglio di andare tutti sul sito.
Sì, perché come ve la fate a perdere? Vabbè, allora, non salutando Giacomo, salutiamo invece Alvin, che ci ha parlato a inizio di questa puntata della situazione di Bologna Fiere.
Ciao a tutti, alla prossima.
Salutiamo Ernesto in regia, e salutiamo anche la Fra.
Salutiamo pure Marcolino, che nonostante tutto.
Salutiamo Sil, che dalla provincia, ciao, come al solito, ha dato il suo fondamentale contributo. Bene, Vagamondo di questa settimana finisce qua, ci sentiamo sabato prossimo alle 11.30, parleremo in particolare di migranti e della manifestazione che si terrà davanti alle poste appunto sabato 1 dicembre.
Grazie,
ciao a tutti.
A tutti e a risentirci sabato.